Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Confessiamo. Il nostro peccato, la nostra indegnità, mentre ci accostiamo alla presenza di Dio, nel ricordo vivo, nell'incontro con il Signore Gesù.
Dal libro di Giobbe al capitolo secondo, i primi 10 versetti. Accadde un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. Satana rispose al Signore: pelle per pelle. Tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpisci nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli le rispose: tu parli come parlerebbe una stolta, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Parola di Dio.
Continua il racconto, non c'è bisogno di aggiungere, già siamo introdotti dal nostro dialogo di ieri, vediamo che qui c'è anche una progressione. Ecco, chiunque può intervenire.
Io dico una cosa solo per cominciare, cioè io mi sono mossa, insomma, anche oggi ho visto questo brano un po' con il taglio con cui avevo già letto il primo capitolo, cioè che alla fine è Dio che in qualche modo sollecita o solletica Satana. Quando gli dice: hai posto il cuore, insomma, hai posto mente al mio servo, e poi gli fa tutto un elogio, no? Lui è così e così, eccetera. Così ieri e così oggi. Ecco, e in più, oggi c'è questo termine che tornava ieri all'1.9, quando dice: Satana rispose al Signore, forse che Giobbe teme Dio per nulla, no, gratuitamente, ecco. E oggi Dio riprende questo termine per nulla e anche così, come dire, glielo mette davanti al Satana quando dice: mi hai spinto per rovinarlo per nulla, senza ragione, ma insomma innamo, cioè così, no, gratuitamente. E mi sembra che così ancora di più lo solleciti, lo voglia proprio. E quindi a questo punto, quando si scatena questa nuova manovra, questa nuova richiesta di Satana che arriva proprio fino al limite, ecco. E allora a me rimane la domanda: perché Dio fa così? perché Dio sollecita Satana e poi in qualche modo gli dà spazio, ecco, rispetto a quest'uomo così integro. Per me questa è la domanda a questo punto, perché appunto ieri l'avevo un po' e oggi ancora di più, mi sembra, con questo innam, senza ragione, senza motivo, e lui, il Satana, procede.
Ecco, parlo subito dopo l'Anita, perché anch'io avevo pensato quello che ha detto l'Anita, però ho pensato anche all'esatto contrario, che cioè in fondo Dio, sia nel primo capitolo che adesso, in fondo crede in Giobbe, crede nell'uomo, e questa insidia di Satana è verso Dio innanzitutto, più che verso Giobbe, proprio perché Dio crede nell'uomo, in Giobbe. Il Satana insidia Dio e in qualche modo tenta Dio in questo modo.
Questa interpretazione che ha dato Anita, che è stata data anche da Daniel nell'introduzione, non mi ha convinto, mi ha lasciato anche un po' dispiaciuta, devo dire, perché qui c'è un quadro bellissimo del Signore che si vanta quasi di Giobbe e della sua giustizia davanti alla corte celeste. Noi cantiamo: la sapienza si vanta nella corte di Dio davanti a tutti. E qui l'immagine è un po' la stessa, però Dio si stima di avere un servo così. Mi è sembrata proprio l'esplicazione, diciamo, plastica o anche immaginifica un po', del versetto che dice: il Signore si compiace di chi lo teme. Perché qua il Signore si compiace di Giobbe, e quando un'autorità si compiace di qualcuno in mezzo a una corte, povero quel qualcuno, perché l'invidia è subito lì. A me sembra proprio l'immagine di quello che la Bibbia dice del Satana, che è il tentatore come ruolo, ma è anche l'invidioso. Ed è bellissimo quello che dice Dio di lui. Mi è sembrato anche, oggi è anche la memoria della Shoah, noi abbiamo nell'orecchio questa immagine del giusto tra i gentili, bella, bellissima, però limitata a chi salva giudei, che ha salvato giudei, ebrei durante la Shoah. Invece qui la giustizia non è limitata a questo, è un giusto tra le nazioni che... perché per il suo culto, per la sua pietà, per la forza della sua intercessione. A me ha proprio affascinato questa cosa di Dio che, quando diciamo nel Gloria, pace in terra agli uomini, di cui lui si compiace, pace in terra agli uomini perché Dio in loro si compiace. E questa questa cornice, che è anche un po' forzata nel libro, sembra che appunto non stiano insieme la cornice e l'interno, è forse messa proprio per questo, per dire che Giobbe è giusto davvero e Dio ci credeva, lo dichiara Dio giusto.
Secondo il ragionamento del Satana, non esiste alcun uomo che possa rimanere fermo nei propri propositi a prezzo della sua vita, e addirittura anche la moglie di Giobbe, con le sue parole, sembra condividere questa tesi. Si formula però una proposta: Dio va benedetto quando si mostra benefico, e quando però mette alla prova, come nel caso di Giobbe, cosa si deve fare? Alla logica dell'interesse personale, Giobbe contrappone quella che è la logica della sapienza. Tutto viene da Dio e secondo lui come tale va accettato. In più a Giobbe vediamo che è colpito da una piaga maligna, come viene definita qui nel brano, che lo rende impuro e quindi socialmente marginato. Il testo parla di una piaga maligna conosciuta come il sintomo di una malattia di Hansen. Non si intende qui diagnosticare appunto la malattia di Hansen. Comunque in alcuni testi si parla di lebbra maligna. A causa di questa malattia Giobbe si pone in un luogo dove effettivamente un luogo di rifiuto, diciamo, che contemplava cenere con ogni genere di rifiuti, di vasellame rotto, insomma. E il narratore si fa notare che gli attacchi di Satana sono andati tutti a vuoto, dopodiché subentrano sulla scena i tre amici, la cui apologetica sarà forse più efficace per provocare la rivolta di Giobbe.
Una cosa sulla questione un po' su cui ci si è interrogati un attimo prima con gli interventi di Patrizia e di Sara. Secondo me, io non so bene capire appunto chi sta come tentando Giobbe. Quello che però mi pare evidente è che Dio scommette su Giobbe, cioè ci crede che ce la farà. Perché è vero che è una situazione completamente diversa fra essere integro in una situazione di benessere e farcela in una situazione di prova. Quindi mi è sembrato che venga fuori un'immagine di uomo, non solo di Giobbe, ma dell'idea di uomo che ce la può fare, che ha in sé quella scintilla. Adesso non mi allargo perché il tempo è terribile, però ecco, mi pare che ci sia una scommessa positiva, grandiosa, presentata come Dio che crede nell'uomo, che ce la può fare. E poi volevo dire una parola su sta donna, mamma mia, cioè andrebbe messo di obbligo nei testi di preparazione prematrimoniale questo testo, perché lasciare solo, si spacca proprio il patto, si spacca la coppia nella prova, anche lei è provata e non ce la fa. E questa è la seconda cosa. La terza, su questo personaggio, Satana, così come è presentato in questi capitoli, effettivamente mi sembra molto diverso dal tentatore che ti spinge, ti tenta, è proprio, mi pare che renda bene la stessa idea che dice Gesù in Luca. C'è il parallelo con Luca 22:31, a me ha aiutato a capire, è uno che vaglia, Satana gli ha cercato per vagliarvi, è uno che verifica soprattutto quelli di cui Dio si compiace. Infatti in Luca 22 Gesù aveva appena detto: voi siete quelli che avete perseverato come nelle prove, Satana vi ha cercato per vagliarvi. Ecco, per verificare, così come sta facendo con Giobbe, verificare se tiene.
Naturalmente pongo dei problemi, ma è bello che Dio si compiaccia del suo servo Giobbe, ma scommette, ed è vero anche che scommette su di lui, però è tutto un gioco che avviene nel cielo, avviene nella corte celeste. Giobbe non sa nulla di tutto questo, Giobbe viene lasciato solo, a lui non viene rivelato nulla, e questa cosa mi lascia senza parole, perché noi siamo abituati, non so, il Salmo 5 che dice: Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza, che poi è quello che aveva detto Satana nel primo capitolo. Oppure, eppure tu vedi il Salmo 9, eppure tu vedi l'affanno, il dolore, tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. Qui è tutta un'altra cosa. Giobbe non sa nulla di tutto questo, Dio non gli parla, non gli si rivela. Suor Agnese nel suo commento accenna qualcosa al fatto che alcuni commentatori sostengono che sia stato scritto da un ebreo, che quindi parte dall'idea che Dio si rivela solo a Israele e che da Israele partirà poi la rivelazione per tutti gli altri. Io ho un po' di confusione in testa, ecco, in tutto questo.
In questo primo capitolo e nel brano di oggi mi sembra che tutto veramente voglia convogliare per dare per rafforzare quest'idea dell'uomo retto, il più grande di tutto l'Oriente, perché è questo, se vogliamo, penso io, la grande, come dire, la grande prova. C'è un uomo retto che vive una situazione di grande afflizione, quale sarà, che conseguenza ricadrà sul rapporto con Dio? Perché qui, come diceva anche prima Barbara, avevo visto nel rapporto con la moglie, ho fatto uno strano parallelo, forse così tutto mio, però mi sembra che Giobbe sia in quella situazione di, si sta avviando, anche se il brano di oggi non lascia percepire, perché c'è una totale sottomissione, per quanto con una piccola differenza rispetto alla risposta precedente. Non benedice Dio qui, c'è una lieve, diciamo, inflessione. Cioè, è come con il rapporto con la moglie, che dice sei come una delle stolte, non come una stolta, una delle stolte. Quale sarà la sua reazione rispetto a Dio? E su questo io ho, cioè, c'è un movimento, mi sembra, questi termini che rincorrono, benedire, maledire, dal primo capitolo, nella loro accezione letterale, dire bene o dire male, come se qui Giobbe è posto in mezzo a questo movimento di chi dice vedrai che maledirà, la moglie che dice cosa aspetti, maledice, lui invece che è impertento continua a benedire Dio, il nome di Dio. Quindi Giobbe lì dentro, lui è come se cominciasse a essere in bilico su questi due campi, cosa avverrà di questo suo benedire o male dire, in termini di parole, cosa parlerà?
La moglie di Giobbe si mette dalla parte di Satana, cioè oltre appunto alla prova che Satana esige, anche la moglie si mette dalla sua parte, perché dice ma resti ancora integro in queste condizioni, ma maledici e muori. E quindi e Giobbe rimane in silenzio, cioè l'uomo giusto che soffre in silenzio. A me sembra che questa sia la vittoria di Giobbe, che davanti a tante prove, cioè la fede deve essere provata, lo sappiamo tutti, ma davanti a tante prove Giobbe resta in silenzio, perché tanti versetti dei Salmi dice sto in silenzio, non apro bocca perché sei tu che agisci. Insomma, a me rimane così che appunto la grande integrità di Giobbe poi sta in questo, che accetta tutto da Dio e sta in silenzio, a un certo punto delle prove non si può che restare in silenzio.
Ma a me è sembrato che più volte qui nel brano abbiamo letto è sottolineata l'integrità di appunto di Giobbe, addirittura al versetto terzo, quando si riprende per la terza volta la descrizione delle qualità di Giobbe, uomo integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male, e ancora si aggiunge egli è ancora saldo nella sua integrità. È un'aggiunta. E poi di nuovo la moglie che gli rimane ancora saldo nella tua integrità. E la risposta di Giobbe, se accettiamo da Dio il bene, perché non dovremmo accettare il male? Mostrano che Giobbe non viene meno. Giobbe viene, per l'autore sembra che sia essenziale presentare un Giobbe giusto che non è integro, perché pone il problema. Il problema allora qual è? Non è Satana, non credo, perché qui come viene descritto, certo, ha una funzione in questi due primi capitoli, l'accusatore davanti a Dio è quello che poi anche si dice al versetto settimo, che va e colpisce Giobbe con una piaga, però si dice anche rispetto a questo che al versetto quinto che l'accusatore dice colpiscilo a Dio, colpiscilo nelle ossa, e quindi sa che è Dio che lo deve colpire, senza questo permesso non può fare, sembrerebbe non poter fare niente, quindi il problema, poi Satana sparisce anche nella, all'interno dei capitoli, ma anche nell'epilogo. Il problema è fra Giobbe e Dio, e quindi l'agire di Dio di fronte all'uomo così integro e così retto come Giobbe. Come interpretare, quindi, si dice, la teoria della retribuzione, quindi che casca di fronte a questo racconto? Qui Giobbe mi sembra molto, poi si vedrà che Giobbe dirà anche altre cose completamente diverse forse, però qui sta, mi sembra che qui sia la è posto il problema.
Sì, abbiamo già notato questo senza approfondirlo. Per questo dicevo l'altra volta, ieri, non bisognerebbe mettere Satana nella traduzione con l'S maiuscolo o trovare un'altra traduzione, perché qui non è l'avversario di Dio, ma è uno dei, come vengono chiamati in questo testo, figli di Dio. L'origine di questa espressione è di tipo mitologico, della mitologia ugaritica, il pantheon degli dei cananei, ecco, i figli di Dio, però vengono poi interpretati successivamente in diversi modi, soprattutto come angeli all'interno della scrittura, però qui appunto lui è uno di questi, ecco, e ha una sua funzione. Altrove sono chiamati anche spiriti, gli spiriti che stanno davanti, per esempio in Zaccaria, gli spiriti che escono, c'è la stessa espressione, dalla presenza di Dio e che percorrono la terra. Notiamo che anche nel libro dell'Apocalisse c'è un'espressione simile, che è alquanto misteriosa se uno vuole interpretare diversamente, fin dal primo capitolo, versetto 4, nel saluto, ecco, grazie e pace da parte di colui che era, che viene, che è Dio, e da parte dei sette spiriti che stanno alla presenza di Dio. I sette spiriti sono, noi spesso vogliamo interpretare come lo Spirito Santo, ma i sette spiriti non sono lo Spirito Santo, i sette spiriti sono degli spiriti che sono come gli occhi di Dio, difatti poi anche nell'Apocalisse dice che percorrono tutta la terra. Ecco, sono cose simili, mi sembra che qui ci sia una cosa simile, quindi bisogna evitare di... non è il Satana del Nuovo Testamento, ecco. E però qui nel testo, ecco, si può notare questo aspetto, c'è una distinzione, no? Viene introdotta una distinzione, perché Dio dice tu mi hai spinto senza ragione, come se ci fossero due volontà, diciamo, anche se è chiarissimo che tutto è nella mano di Dio. Non è che Satana può fare, che questo Satan qui, questo avversario, diciamo, questo è un pubblico ministero in fondo, fa la funzione dell'accusatore, questo accusatore che ci vuole sempre nella corte, ecco, quando si discute, ecco, di come vanno le cose tra gli uomini, ci vuole uno che fa la parte di accusatore, che è questa funzione, e lui qui dice stendi un poco la mano, dice lui a Dio, quindi la mano è la mano di Dio, ma subito dopo il Signore disse a Satana eccolo nelle tue mani, e c'è una distinzione, insomma, fra i due, per non dire che è proprio Dio personalmente, che, anche se poi Dio, da Dio viene la prova, difatti Giobbe, concludendo, con questa espressione molto bella, se accettiamo da Dio il bene, non accetteremo forse anche il male da Dio. Questo è chiaro, è Dio che manda il bene, manda il male, è Dio che prova Giobbe, eccetera. Quindi, però c'è anche questa preoccupazione di mettere una distinzione, lo vediamo anche in altri testi questo, dove il Satana non è ancora, ecco, no, sono concezioni diverse, per esempio in Zaccaria troviamo, oppure un caso clamoroso è quello del Libro delle Cronache, tutti conosciamo il Libro delle Cronache, capitolo 21, versetto 1, che copia esattamente il testo del Libro dei Re, cambiando però, perché nel Libro dei Re è Dio che induce Davide a contare il popolo, a fare il censimento, cosa negativa. Invece le cronache che copia mette che è il Satana, è il Satan, diciamo, ecco, non è il Satana, non è il diavolo, è il Satan che induce Davide. Però comunque certamente anche lì c'è una funzione negativa. Insomma, c'è una funzione per cui in qualche modo l'autore delle cronache vuole distinguere, ecco. Non aggiungerei nulla di più a quello che avete già detto. Io penso che sia fondamentale, vedo una progressione, a me sembra una progressione, però nella formula finale, Dio ha dato, Dio ha tolto, dice prima, adesso dice accettiamo da Dio anche il male, perché non dovremmo accettare il male da Dio? E questo è una cosa molto 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 alta, ecco, e l'autore stabilisce che Dio stabilisce che Giobbe serve Dio per Dio e non per i beni che ha ricevuto, e questo mi pare che sarà molto importante per il problema che viene affrontato in tutto il libro, perché se Giobbe servisse Dio per i beni che Dio gli ha dato, allora si potrebbe, sarebbe un po' diverso, ecco. Invece è importante per l'autore che Giobbe sia dimostrato come uno assolutamente giusto, cioè che serve Dio non per i beni, non per la ricompensa, ma per Dio, per amore di Dio. Allora il problema che verrà posto sarà centrale. Ecco davanti al mistero di Dio, illuminati dal Signore Gesù, dal mistero che celebriamo ogni giorno. Preghiamo e diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo perché secondo quello che ci ha insegnato il Signore Gesù nella preghiera, nel Padre nostro, perché il nome di Dio sia santificato. Preghiamo.
Ascoltaci o Signore.
E perché venga il suo regno e si compia la sua volontà, come egli ha stabilito in cielo. Preghiamo.
Ascoltaci,
o Signore. E così chiediamo che dia il pane quotidiano a tutti gli uomini, a noi che lo riceviamo nell'Eucaristia, che sappiamo essere grati di questo dono infinito. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E perché impariamo da Lui a rimettere i peccati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la pace, la giustizia, per i poveri, i sofferenti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Una preghiera particolare oggi per il nostro paese, in questo momento difficile, e in cui c'è anche urgenza di soccorrere, di intervenire. Che il Signore guidi le cose, ci aiuti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Presentiamo tutto al Signore, anche le altre intenzioni, quelli che sono presenti di lontano, intenzioni di ciascuno delle nostre case, della nostra comunità, e ancora di tutti gli uomini più miserabili, più poveri. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.